Buongiorno, in questa 29ª lezione continuiamo a parlare della NATO e dei suoi concetti strategici. Abbiamo visto come è nato il Trattato di Washington, quali sono state le riserve degli Stati Uniti, peraltro divisi fra la volontà di mantenersi un minimo di libertà di azione nei confronti degli alleati e la consapevolezza della necessità di appoggiare l'Occidente contro le crescenti pressioni dell'Unione Sovietica. Abbiamo visto anche il libro dell'ammiraglio di Giambernardino, il quale sulla base della geografia indicava come poteva essere svolta la controffensiva alleata e d'altra parte come i sovietici sarebbero comportati sia nei confronti dell'Europa sia nei confronti del sud islamico dove loro cercavano l'accesso ai mari caldi. La firma del trattato, come sappiamo, avvenne il 4 aprile del 1949 con il processo di ratifica che fu rapidissimo e fu completato il 24 agosto successivo. Quindi, poco tempo dopo, ci fu la prima sessione del Consiglio Atlantico e il primo lavoro principale, sia a livello politico sia poi a livello militare, fu quello di attuare la dottrina del contenimento. No? Dottrina del contenimento, che era una grande strategia fatta per favorire gli interessi di sicurezza americani ed europei. E quindi nella dottrina di contenimento fu inserito ovviamente anche un aspetto economico, il piano Marshall. A questo punto bisogna ricordarsi un aspetto. Ricordiamoci che il trattato di Washington non era un trattato che stabiliva un'alleanza militare, stabiliva un'alleanza in senso pieno, tant'è vero che voi pensate che mentre la difesa e la sicurezza sono trattate all'articolo 5, già nell'articolo 2 si parla di coordinamento delle economie e di trattati commerciali. Quindi questa strategia di contenimento, come la descrive brevemente Kennedy, consisteva in questo. Questa strategia di contenimento si fondava su due posizioni di monopolio di cui disponevamo a quell'epoca. Anzitutto, noi solo americani, potevamo esportare in Europa e nei paesi sottosviluppati capitali e assistenza tecnica. Il secondo nostro monopolio si suddivideva in due parti. Possedevamo il monopolio delle armi nucleari. Eravamo in grado di metterle a segno. Si poteva, d'altro canto, in prospettiva dissuadere i comunisti da un'aggressione su vasta scala o respingerla grazie alle bombe nucleari del Comando Aereo Strategico degli Stati Uniti. Anche se le componenti terrestri delle forze NATO non raggiunsero mai il livello originariamente programmato e anche se si ruppe l'equilibrio nella composizione politica delle forze costituenti, c'era nel concetto strategico sostanziale vitalità bastevole a salvare l'indipendenza dell'Europa occidentale. Quindi la teoria del contenimento era come temovi de fulmine. Perché c'era questa dottrina del contenimento? Per un semplice motivo, che se voi guardate la carta geografica, vedrete che la composizione della NATO a quell'epoca era abbastanza strana, perché c'era una serie di enclave isolate, per esempio Danimarca, e la parte di continente continua era costituita dalla Francia, dal Benelux e dall'Italia. Italia che era collegata sia alla Francia, però aveva a nord due repubbliche neutrali, la Svizzera e l'Austria, che guarda caso nel 1949 è ancora sotto, per metà sotto occupazione sovietica. Quindi queste isole erano Norvegia, Danimarca a nord e poi vedremo nel 52 che entreranno Grecia e Turchia, che costituiranno altre due isole, no? Quindi erano tutte confinanti col territorio nemico e dovevano ricevere inevitabilmente rinforzi via mare. E questo porrà già un problema alla solidità dell'alleanza, perché la paura di tutti questi governi appartenenti a nazioni geograficamente isolate rispetto alla massa continentale della NATO era proprio quello che si potrebbe chiamare l'effetto Dunkerque, che diceva: beh, a voi pensiamo dopo, vi riconquisteremo, no? Ecco. E questa era la paura principale di questi governi. Bene, c'era però una nazione che era esente da minacce, ed era, guarda caso, il Portogallo. Portogallo che aveva, oltre a questa caratteristica, altre due caratteristiche importanti per la NATO. Prima, era l'unica dittatura che era ammessa fra le potenze democratiche. Questo era dovuto al fatto che si trattava di una dittatura fatta da professori dell'università, piuttosto tranquilla e molto attenta a non esasperare la popolazione, però c'aveva un altro aspetto. Il Portogallo possedeva e possiede delle isole nell'Atlantico, Madeira e le Azzorre, che durante la Seconda Guerra Mondiale erano state preziose per le Nazioni Unite, cioè gli alleati occidentali, per condurre la battaglia dell'Atlantico e sconfiggere i sommergibili italo-tedeschi. Bene. Quindi, detto questo, vediamo come la NATO affrontò il problema concettuale della difesa. E il Comitato di Difesa, il 1 dicembre 1949, mise a punto un comune accordo sulla dottrina strategica per la difesa integrata della zona della NATO. Non era stato molto semplice scriverla, perché erano state necessarie più bozze, perché alcune nazioni avevano dei dubbi sul documento. Alla fine però il documento venne fuori però in una situazione di enorme disparità di forze. Secondo le valutazioni americane, i sovietici avevano 180 divisioni, mentre invece fra Stati Uniti, Inghilterra e Francia c'erano complessivamente 24, le nazioni minori come il Benelux e l'Italia ne avevano un numero ancora più ridotto. E ma di queste 24 divisioni, 9 erano nei territori occupati della Germania occidentale. Quindi ci fu un breve preambolo che diceva: noi siamo determinati a salvaguardare la libertà, l'eredità comune, la civilizzazione dei nostri popoli, basate sui principi di democrazia, libertà individuale e legalità, Portogallo escludendo il Portogallo ovviamente, e cercare di promuovere la stabilità e il benessere nell'area del Nord Atlantico, essere risoluti a unire gli sforzi per una difesa collettiva e per preservare la pace e la sicurezza. Ecco, voi vedete che qui in questo preambolo ci sono già i due aspetti: la determinazione a difendersi, per converso la promozione della stabilità e del benessere dell'area del Nord Atlantico. Voi vedete che nella prima fase della NATO questi due aspetti verranno a collidere più di una volta. Va bene? Quindi, alla fine del preambolo si diceva questo: al fine anzitutto di prevenire la guerra e quindi di garantire in caso di guerra l'applicazione efficace della potenza militare e industriale delle nazioni, i mezzi militari disponibili alle nazioni del Trattato del Nord Atlantico dovranno essere coordinati efficacemente. Che si dice in questo efficace coordinamento? Si dice che dietro l'alleanza politica ci deve essere una struttura militare. Una struttura militare che fu costituita pochissimi anni dopo ed è stata proprio il vero punto di forza della NATO e continua a esserlo, no? Quali erano le misure militari da adottare? Molto semplice: garantire la possibilità di condurre il bombardamento strategico, lo diceva Kennedy e lo diceva il documento, arrestare e contrastare appena praticabile le offensive nemiche contro le potenze del Trattato del Nord Atlantico, neutralizzare appena praticabile le operazioni aeree nemiche, rendere sicure e controllate le linee di comunicazione marittime ed aeree, nonché i porti, rendere sicure le basi aeree navali, mobilitare e espandere la potenza complessiva delle nazioni in accordo con i contributi pianificati, eccetera. Quindi si dice, sì, vabbè, noi vogliamo fare tante belle cose, però se non ci rinforziamo, se non ci armiamo in maniera sufficiente, tutto questo non sarà credibile. Ricordiamoci il concetto della credibilità che abbiamo trattato nella prima parte, che è fondamentale. E questa era la sorta di divisione dei compiti. Divisione dei compiti che prevedeva quindi la difesa del territorio europeo da parte prevalentemente degli europei, poi ci sarebbero stati dei rinforzi, dei rifornimenti provenienti da oltre Atlantico, ma sostanzialmente gli europei dovevano difendere le loro terre, e questo era un concetto molto chiaro, al quale ovviamente gli europei non potevano venire meno. Gli americani non avevano, fin dall'inizio, e lo si vede dalle discussioni del congresso, nessuna voglia di togliere le castagne dal fuoco mentre gli europei stavano fermi. Quindi il concetto fondamentale era proprio questo. Questo cosa comportò? Comportò che gli strumenti militari degli europei divennero a prevalenza aeroterrestri. Quindi eserciti relativamente grandi, anche se basati sulla leva, e aviazioni tattiche concepite per la difesa aerea e per il sostegno alle forze combattenti su terra. No? Ovviamente già allora si vedeva che c'erano i cosiddetti fronti secondari, che presto, come vedremo, erano chiamati fianchi. No? Il punto centrale, il fronte principale, era la Germania occidentale. Germania occidentale, dove però, essendo quasi tutta pianeggiante fino alla parte di sud-ovest, permetteva una difesa manovrata, un arretramento graduale fino alle montagne della Selva Nera, va bene, dove il passo di Fulda diventava uno dei centri di resistenza principale, no? Il cosiddetto Fulva Gap. Va bene, quindi non poteva esserci una difesa in profondità, visto che la prima linea continua di difesa non poteva che essere sul Reno. Va bene, quindi lo spazio rimanente agli alleati fra il Reno e il mare era uno spazio che era piuttosto limitato. Tant'è vero che il problema era come fare per difendersi, no? E nel settembre 50 si arrivò a una conclusione. Bisognava adottare una strategia avanzata, quindi prevedere la resistenza all'aggressione il più possibile a est, in modo da assicurare la difesa di tutti i paesi europei dell'Alleanza Atlantica. Ecco, questa discussione avveniva sulla base di un documento militare, il Military Committee 14 del 28 marzo 1950, nel quale si indicava ai gruppi regionali di pianificazione che bisognava contenere in Germania il più possibile verso est il nemico, organizzare le linee di comunicazione del Mediterraneo occidentale, vuoi fra il continente e il Nord Africa, in supporto alle operazioni terrestri, preparare i forzi urgenti delle regioni attaccate, supportare e preparare l'esecuzione di operazioni offensive aeree strategiche. Quindi si decideva di cercare di difendersi verso est, difendersi in posizione avanzata, e questo però era un concetto che presentava alcune controindicazioni. La prima controindicazione era proprio quella dell'errore commesso dagli anglo-francesi nel 1940, quando gli anglo-francesi spostarono le loro forze principali in avanti verso il confine fra il Belgio e la Germania, invece di attendere il nemico dietro posizioni preparate da tempo. abbiamo visto che le linee di comunicazione erano quelle del Mediterraneo occidentale ed erano anche quelle che andavano da nord a sud fra l'Africa del Nord e la Francia. Perché? Perché i rinforzi sul fronte terrestre non potevano che venire dalle colonie francesi, Algeria e Marocco, e da oltre Atlantico, Canada e Stati Uniti, come nel resto era sempre avvenuto. Da noi ovviamente c'era quella che fu presto chiamata la soglia di Gorizia, no? Che era una linea di difesa avanzata nel caso di attacco a sud. E il progetto prevedeva una ritirata graduale lungo, appoggiandosi ai fiumi del Triveneto, per ridurre progressivamente la spinta offensiva sovietica, più o meno come era stato fatto nell'inverno del 1917, quando dopo Caporetto l'esercito italiano si attestò sul Piave. E infatti il Piave era considerato una linea di difesa principale al pari di quello del Reno. Si creò però ben presto una situazione favorevole. Le relazioni fra Jugoslavia e Unione Sovietica si erano deteriorate e quindi subito la NATO pensò di spostare il più a est possibile la linea di difesa principale. Tant'è vero che il SACEUR nel 1951 dispose di difendere il fianco sud, cioè l'Italia, lungo il fiume Isonzo, cioè in parte nella Jugoslavia. Bene. E ci sono indicazioni che il comando militare jugoslavo avesse assunto l'impegno, non scritto peraltro, in caso di attacco sovietico, di difendere la soglia di Lubiana e gli approcci all'Austria, Klagenfurt, Villa, Trieste e oltre a quelli di Trieste e Gorizia, invece di ripiegare verso il Montenegro come molti pensavano in base al precedente del 1916. Bene, quindi il ripiegamento verso ovest di fronte alla pressione sovietica significava uno schieramento dell'esercito jugoslavo verso est, e infatti l'esercito jugoslavo fino al collasso rimase verso est, e quindi noi avevamo una linea di difesa avanzata rispetto a noi. C'è anche da dire che si prevedeva di impiegare delle forze a sostegno degli jugoslavi, e ce n'è un cenno quando nel concetto strategico si parla di cross border operation, cioè operazioni al di là del confine. E guarda caso, qual era la forza che doveva operare al di là del confine? Era quella forza basata a Vicenza che esiste ancora oggi, si chiama SETAF. Bene, ovviamente la linea di comunicazione principale era quella che andava dagli Stati Uniti e dalla Canada verso l'Europa. Bene. E questi rinforzi dovevano arrivare il più presto possibile. La maggioranza delle nazioni alleate furono devolute a questo compito, e questo compito fra l'altro prevedeva l'appoggio alle forze da battaglia. Forze da battaglia che furono limitate e sviluppate solo dalle potenze vincitrici del conflitto, e queste forze da battaglia avrebbero operato prevalentemente ai fianchi, Norvegia settentrionale e nel Mediterraneo orientale. Infine, l'aviazione strategica americana aveva il compito di costringere i sovietici ad arrestare l'offensiva, va bene, con la minaccia dell'uso della bomba atomica. Le visioni tattiche in base alle esigenze avrebbero operato sempre in appoggio alle forze terrestri della NATO. Però, una volta fatto questo concetto, che è un concetto piuttosto bello, va bene, bisognava fare un piano e vedere quali mezzi servivano. E fu creato il cosiddetto medium term plan, vedete la strategia dei mezzi che si proietta in un orizzonte temporale piuttosto avanzato, piano che però uscì contemporaneamente al documento concettuale, il famoso MC14. Quando due documenti vengono scritti in parallelo, il rischio è che la coerenza diventi un optional. Perché? perché ovviamente il documento, il concetto strategico viene portato all'esame dei politici, quindi il Comitato Atlantico, del NATO Atlantic Council e quindi delle capitali, mentre invece il documento militare viene fuori come un fungo alla fine e viene discusso solo al concetto ultimato. E tanto è vero che il piano prevedeva un approccio molto più aggressivo rispetto al concetto. Tanto è vero che diceva il fine strategico complessivo è quello di distruggere mediante un'offensiva strategica nell'Eurasia occidentale la volontà e le capacità dell'URSS e dei suoi satelliti di fare la guerra, mentre nell'estremo oriente la direttiva strategica sarebbe stata difensiva, nonostante le pressioni del generale MacArthur. Le operazioni sarebbero svolte in quattro fasi. Prima, stabilizzare l'offensiva iniziale sovietica. Secondo, iniziare le operazioni offensive. Terzo, costringere i sovietici alla capitolazione. Quarto, conseguimento finale degli obiettivi di guerra alleati. Quindi voi vedete che le due cose navigavano su rotte opposte. Non solo, ma questo piano, che andava quindi ben al di là delle prescrizioni dei difensivisti che cercavano che cosa? Di guadagnare tempo, di logorare la violenza dell'attacco sovietico e quindi arrivare alla pace mediante esaurimento dell'avversario, va bene? Prevedeva ovviamente una forza molto più grande. Una forze navali piuttosto cospicue, forze terrestri a livello di 18 divisioni corazzate e 2 terzi, 71 e mezzo divisioni di fanteria, un terzo di divisioni aeroportate, no? Ecco. Dicendo attenzione, queste forze non includono quelle necessarie per la zona di difesa interna. Voi sapete che secondo la dottrina NATO c'era il fronte, ma dietro il fronte c'era la cosiddetta rear area, c'è sempre stata, è l'area dove si svolgono i rifornimenti, gli addestramenti, il controllo delle retrovie, frenare i disertori e compagnia bella. E questa rear area deve essere presidiata da truppe. Noi per esempio abbiamo sviluppato durante la prima guerra mondiale l'arma dei carabinieri moltiplicandone gli effettivi proprio per questo scopo, no? Ora questo piano di difesa non funzionava perché era troppo ambizioso, malgrado poverino prevedesse un numero, una quantità di forze che a fronte delle cosiddette 180 divisioni sovietiche, poi questa era una stima intelligence, va bene, era piuttosto insufficiente, tant'è vero che se voi andate a contare 71 più 18, va bene, fa 89, va bene, diciamo 90 divisioni, era un rapporto di 1 a 2, il rapporto molto simile a quello che era previsto dagli studiosi di strategia cinesi già 2400 anni fa. Va bene. Quindi non era possibile. Ma perché non era possibile? Perché ministri, soprattutto quelli economici, quindi le finanze e gli affari economici, protestarono. Quindi ci fu il 25 settembre 1950 una interministeriale a Ottawa, dove parteciparono i ministri degli esteri, i ministri della difesa e appunto i ministri economici. E cosa riconobbero questi ministri? Riconobbero che le esigenze militari dell'alleanza implicavano da parte degli stati membri dei contributi finanziari assai superiori a quelli che si dichiaravano di essere in grado di offrire. L'efficacia degli sforzi di difesa quindi era compromessa da una serie di fattori sfavorevoli: rialzo dei prezzi, pericolo di inflazione, squilibrio nel bilancio dei pagamenti, difficoltà nella ripartizione delle materie prime. Quindi i ministri dissero a Ottawa: signori, ci dobbiamo difendere, perfetto, però non dobbiamo mettere in pericolo il recupero economico e il raggiungimento di una stabilità economica. Voi vedete come siamo ritornati al punto dolente iniziale, dove si vede che una difesa fin troppo sicura Veneto, basata quindi sul rapporto rassicurante di 1 a 2, non poteva consentire uno sviluppo economico sufficiente. E ricordiamoci che lo sviluppo economico e la stabilità erano una condizione considerata giustamente indispensabile per evitare disordini interni, rivoluzione e l'avanzata dei comunisti. Va bene, quindi la situazione della difesa era una situazione decisamente precaria. Va bene, come fare? Bene, il primo provvedimento che fu preso fu quello di far passare le forze di occupazione tedesche sotto il comando del SACEUR. Se dobbiamo fare la difesa avanzata, ovviamente era logico, bisogna mettere insieme le forze americane, britanniche e francesi che operano in Germania occidentale e considerare le forze di difesa avanzata. Non era una decisione indolore per le tre nazioni coinvolte, perché ovviamente una cosa sono le forze di occupazione e una cosa sono le forze di difesa, quindi i tre contingenti dovettero essere rafforzati e rafforzati di molto dal punto di vista degli armamenti. E poi l'altro provvedimento quale fu? Fu un provvedimento molto strano, fu un provvedimento di abbassare la minaccia. Non si parlò più di 180 divisioni sovietiche, ma si parlò di 95 divisioni sovietiche. Come vedete, molto spesso i dati sul nemico sono dei dati molto opinabili, no? E questo è il punto debole di ogni strategia dei mezzi, quindi di una pianificazione delle forze basata sulla minaccia. La minaccia è per definizione minacciosa, però molto spesso viene gonfiata, e durante tutto il periodo della guerra fredda alcuni governi ritorneranno su questo argomento accusando il documento sulle intelligence che veniva pubblicato ogni anno di gonfiare la minaccia, migliorare artificialmente le capacità nemiche, che invece secondo loro erano decisamente inferiori. Però rimaneva il fatto che c'era una grossa sproporzione fra l'ambizione e le risorse, no? Ecco. E per vedere come fare fu costituito un comitato temporaneo, il Temporary Council Committee, va bene, per determinare se le autorità militari domandavano troppo o se i governi non offrivano abbastanza. Una specie di inchiesta giudiziaria, quasi. Il TCC ci mise un anno, va bene, e presentò la sua relazione al vertice di Lisbona il 25 febbraio 1952, con degli obiettivi di forze pari a 50 divisioni, 4.000 velivoli e poderose forze navali, non meglio specificate. Come vedete, la focalizzazione dell'alleanza era soprattutto aeroterrestre sul fronte occidentale e sul fianco sud, mentre invece gli aspetti aeromarittimi, più che aeroterrestri, coinvolgevano i due fianchi, quello a nord e quello a sud, che tratteremo dopo. No? Ecco. E ovviamente si era fatto un passo avanti, ci fu una specie di passo indietro. L'ingresso della Grecia e della Turchia nella NATO fu, dal punto di vista geostrategico, un vantaggio, perché si portava la NATO fino alla difesa dei Dardanelli, quindi rendendo ancora più difficile ai sovietici di sfociare nei mari caldi. Si aveva nella Grecia un terreno che poteva contenere la spinta sovietica nei Balcani e costringere i sovietici non solo a prendere i Balcani da est verso ovest, ma anche da nord verso sud. Va bene. E si dovete quindi riscrivere la NATO Strategic Guidance, va bene? Nuovo nome, perché la NATO è sempre stata molto inventiva con le terminologie, va bene? Che doveva indicare qual era il concetto. In questo concetto però ci fu l'unico caso in cui l'Italia si ribellò. E l'Italia si ribellò perché avevano messo una frase. La Jugoslavia, anche se non attaccata direttamente, avrebbe probabilmente partecipato alle ostilità contro il blocco sovietico. Voi ricorderete che pochi minuti fa vi ho parlato di questo accordo, di cui non è mai stata trovata traccia scritta, secondo cui gli jugoslavi avrebbero appoggiato la NATO, si sarebbero difesi e avrebbero arretrato le loro forze non verso il Montenegro in caso di attacco da est, ma verso gli approcci dell'Austria e dell'Italia. Ovviamente, perché l'Italia si è opposta a questa frase? L'Italia si è opposta a questa frase perché c'era in ballo la questione di Trieste, e nella questione di Trieste, se gli angloamericani, soprattutto loro, insieme ai francesi, dicevano che l'Italia tutto sommato era amica, l'Italia si avrebbe dovuto rimettere. Ricordiamoci che nel 1952 era stata offerta all'Italia una situazione molto più favorevole di quella che poi si è verificata, in cui venivano lasciate all'Italia le zone costiere dell'Istria. L'Italia disse che voleva tutta l'Istria e il risultato qual è stato quello che vedete oggi. Chi troppo vuole nulla stringe. Ma c'era questa obiezione dell'Italia, che fu risolta in una maniera piuttosto strana, piuttosto anomala. Infatti fu prevista una nota a piedi pagina del documento che diceva: il rappresentante militare italiano ritiene che nell'evento di una guerra generale era probabile che la Jugoslavia, se non attaccato, avrebbe tentato, almeno all'inizio, di rimanere neutrale. Bene, quindi voi vedete che l'obiezione italiana fu considerata, ma fu considerata in una maniera molto minimalista. Molto minimalista perché? Perché ovviamente il nostro governo era talmente dipendente dalla NATO e dagli Stati Uniti, sia per il piano Marshall, sia per protezione e difensiva, che non poteva alzare il livello dello scontro. Va bene? Quindi il documento di Strategic Guidance del 52 ribadiva l'approccio difensivistico, smentendo quindi il medium term plan, no? E i livelli di forza erano previsti a livello molto minore, ma non furono comunque mai raggiunti. Va bene? Questo cosa comportava? Comportava che, tenuto conto della netta inferiorità delle forze convenzionali, l'unica strategia possibile alla NATO in caso di attacco di qualsiasi natura al suo territorio sembrava essere quello della risposta immediata con l'impiego di tutto il potenziale americano. Ebbe così origine la dottrina strategica delle rappresaglie nucleari di massa, meglio nota come quella della rappresaglia massiccia, che adesso vedremo in dettaglio. Bene. Però dietro a questo c'è un altro aspetto. Qual è l'unico modo per aumentare i livelli di forza convenzionali? Bene. L'unico modo per aumentare i livelli di forza convenzionali è quello di riarmare la Germania, malgrado le obiezioni francesi. No? E allora cosa si pensò? Si pensò in un primo tempo di costituire una nuova organizzazione, la Comunità Europea di Difesa, che avrebbe costituito delle forze in cui i tedeschi avrebbero messo dei singoli battaglioni inquadrati in grandi unità di altre nazioni, in modo da essere così, da una parte cooptati, ma dall'altra parte diluiti. Questa soluzione però non apparve conveniente alla Francia, che comunque si rifiutò di ratificare il trattato della CED, della Comunità Europea di Difesa. Quale fu il risultato? Fu il risultato che la Germania occidentale entrò a pieno titolo come membro della NATO il 5 maggio 1955. Ora dovete ricordare che la Francia in quel periodo aveva un fortissimo partito comunista e proprio il partito comunista, appoggiato dagli altri partiti di sinistra, si oppose strenuamente alla Comunità Europea di Difesa. C'è chi dice che il governo di Mosca avesse incoraggiato il Partito Comunista Francese a prendere questa posizione che fece fallire la CETA. Va anche detto che se ci fu questa pressione da parte di Mosca nei confronti della Francia, il risultato del fallimento della CETA fu peggiore del risultato che sarebbe ottenuto con la costituzione della CED, perché una cosa è avere delle parti tedesche diluiti dentro le grandi unità di altri paesi e l'altra cosa è invece di avere i reparti tedeschi ben inquadrati nella neocostituita Bundeswehr. Vabbè, ovviamente rimaneva il problema delle isolette Danimarca, Norvegia, Grecia e Turchia, però la prima linea di difesa era portata avanti e spinta fino all'Elba, quindi si aveva una maggiore profondità di difesa, anche se ovviamente l'insufficienza delle forze terrestri alleate avrebbero molto probabilmente causato la vetrificazione della Germania occidentale mediante le bombe nucleari per avanzare, per fermare l'avanzata dei sovietici. E il documento che segnerà questa nuova, il nuovo approccio dell'amministrazione Eisenhower, che tratteremo la prossima ora, si chiamava curiosamente The Most Effective Pattern of NATO Military Strengths for the Next Few Years. Quindi era un piano di forze più che un piano strategico, però questo cosa prevedeva? Una strategia avanzata, sempre. Una nuova suddivisione in fasi delle eventuali ostilità con una fase iniziale relativamente breve di un intenso scambio atomico, una fase successiva comprendente operazioni di durata indeterminabile e di minore intensità. Quindi le due novità della strategia avanzata e dello scambio atomico, poi confermato lo successivo concetto strategico, saranno considerati nella prossima ora.